Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Diamo subito il numero WhatsApp 342 8104111, perché tra le altre cose mi sembra un pomeriggio abbastanza difficile sul fronte del traffico. Sentivo prima la conduzione di Giustina Terenzi, quindi facci sapere come sta andando. Noi rimandiamo quelle che sono le vostre segnalazioni in maniera tale da aiutare anche gli altri ascoltatori, no? Così si fa all'interno di una community, possiamo dire siamo un po' i Tom Tom, no? dell'area, no, non posso dire l'area metropolitana fiorentina, perché come sappiamo ci ascoltano e ci aggiornano sul traffico di Oslo anche da quelle parti e altrove nel mondo. Quindi fateci sapere come sta andando, aiutate gli altri ascoltatori. Noi però partiamo con Prato e con questa inchiesta che intreccia politica, dossier anonimi, accuse pesanti e che arriva a una svolta. Perché? Perché la procura di Prato ha chiesto il processo per Andrea Poggianti, ex esponente di Fratelli d'Italia, ritenuto al centro di una campagna di lettere anonime contro Tommaso Cocci, ma gli inquirenti parlano anche di possibili complici, di informazioni riservate che sono finite nelle missive. Insomma, un caso abbastanza purulento che peraltro potrebbe avere riflessi anche sulla corsa sindaco, con il nome di Claudio Belgiorno tra quelli citati nell'indagine. Ci dice tutto Giorgio Bernardini.
La procura di Prato ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Poggianti, ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Empoli ed ex esponente di Fratelli d'Italia. Al centro dell'inchiesta ci sono decine di lettere anonime inviate tra il 2024 e il 2025 a politici e giornali, missive a sfondo sessuale con toni minatori. Secondo gli inquirenti servivano a screditare Tommaso Cocci all'Ovata. L'udienza preliminare è fissata per giugno. L'indagine è coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, ma c'è un punto chiave. La procura è convinta che Poggianti non abbia agito da solo. Esiste un secondo fascicolo per individuare eventuali complici. Tra i nomi al vaglio c'è quello di Claudio Belgiorno, uno dei sei candidati alla corsa per diventare sindaco di Prato. Due i possibili moventi che avrebbero mosso Poggianti secondo l'accusa: uno personale, l'altro politico. Colpire Cocci per indebolire anche Chiara Laporta e sullo sfondo il mancato via libera alla sua candidatura a sindaco di Empoli nelle file di FDI. Le lettere puntavano a un risultato preciso: costringere Cocci a dimettersi da consigliere comunale ed estrometterlo, come poi è accaduto, dalla corsa alle regionali. Gli investigatori parlano di riscontri concreti, foto private trovate nei dispositivi di Poggianti e poi modificate, inserite nelle lettere anonime. Va precisato che le accuse contenute nelle missive sono state ridimensionate, in particolare quella più grave, che riguardava il presunto interessamento del politico pratese verso i minori, è stata esclusa dalla procura. Resta però un nodo. Alcune informazioni presenti nelle lettere, soprattutto quelle che legavano la politica locale alla commistione con la massoneria, erano coperte da segreto istruttorio all'epoca dei fatti. Non erano pubbliche. E allora la domanda resta aperta: chi ha fornito quei dettagli?
Domanda che rimane aperta, così come invece rimane aperta la questione politica all'interno del PD di Pisa, perché a meno di un anno da quello della federazione provinciale, ora arriva anche il commissariamento per l'Unione Comunale di Pisa, che non ha saputo trovare una sintesi all'interno dell'area Schlein per individuare una candidatura unitaria alla segreteria cittadina. Il motivo questo che ha spinto il commissario provinciale Vinicio Peluffo a chiedere alla segreteria regionale un nuovo commissariamento. Il segretario di Dem Toscana Emiliano Fossi ha così nominato il deputato Nico Stumpo nuovo commissario. Nonostante il lavoro svolto in queste settimane e la proroga dei termini per la presentazione delle candidature, ha scritto ieri a tarda sera Peluffo a Fossi, permane un clima di forte tensione politica al momento. Questo non ha consentito di determinare le condizioni necessarie per uno svolgimento sereno e condiviso del percorso congressuale, di qui la richiesta del commissariamento. Veniamo alle vicende urbanistiche sempre travagliate a Firenze. Il comitato Salviamo Firenze per Viverci ha presentato alla procura di Firenze un testo tecnico integrativo all'esposto che era già stato presentato sui lavori all'ex ospedale militare in via San Gallo a Firenze. Il testo evidenzierebbe irregolarità nei progetti per le nuove costruzioni. I documenti presentati infatti non rispetterebbero le norme toscane e comunali su come illustrare i progetti edilizi, rendendo impossibile di fatto una verifica corretta secondo la valutazione di Salviamo Firenze. Dunque mancano le mappe obbligatorie, non vengono usate mappe catastali urbanistiche, vengono omessi gli edifici confinanti e vicini come la chiesa di Sant'Agata. Inoltre, sempre secondo quanto denunciato da Salviamo Firenze, le distanze indicate del progetto che sta trasformando, ricordiamo, l'ex ospedale di via San Gallo in una cittadella del lusso sono sbagliate ed imprecise, ignorando gli edifici confinanti esistenti e violando così il regolamento edilizio. Infine, il progetto presentato nasconde anche l'invasività di nuovi edifici nelle corte interne, impedendo qualsiasi analisi su privacy, luce e areazione. Sentiamo Massimo Torelli del Comitato Salviamo Firenze.
Presentiamo un esposto grazie a una scoperta fatta da un residente qua che ha guardato la risposta scritta data all'assessore Bitti a un'interrogazione del consigliere comunale Palaci e ha visto che le case sotto gli edifici sotto la sua finestra non erano riportate nella mappa ufficiale del Comune di Firenze. E di conseguenza, come si può dire, il consiglio comunale ha deliberato un progetto pensando che lì ci fosse un vuoto e il vuoto non c'è. Noi abbiamo contestato il nuovo, l'alto, l'intero progetto, ma non si era contestato nel primo esposto la distanza. E qui vediamo che in realtà quello che viene fatto è già un fatto, viene fatta una mappa artefatta. Questo è già regolato da tutte le norme urbanistiche. Le conseguenze è che il Comune di Firenze risponde dicendo siamo al rispetto delle distanze, ma le distanze sono prese non considerando svariati edifici tolti. Quindi noi abbiamo già un fascicolo aperto alla magistratura, ne diamo un secondo e chiediamo di capire come è stato possibile, chi l'ha fatto e perché è stato fatto. Il perché sembra percepibile per fare tornare nei limiti della legalità la parte a terra. La parte aerea è un altro discorso, ma così non è.
Manca una chiesa anche.
Sì, perché nelle varie hanno levato anche la chiesa di Sant'Agata, non soltanto la vecchia casa 266, infatti, che ormai è diventato un simbolo, perché noi ci abbiamo messo un mese a fare questo esposto perché ci sembrava incredibile, però in questa città ormai niente è incredibile.
Vabbè, ce n'è tante di chiese, una in più, una in meno, si può anche evitare di segnalarle, ma no, scherzo naturalmente. Non è stato uno scherzo invece la giornata in consiglio regionale, perché era arrivata a discussione la delibera sulla nomina del nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana e insomma la discussione è stata particolarmente serrata. Con quale esito lo chiediamo in diretta a Sandra Salvato, che ha seguito per noi tutto il dibattito. Ciao Sandra, allora com'è andata?
Eccomi qua, buonasera a tutti. Allora, com'è andata? Intanto possiamo dire sicuramente la giornata si è chiusa con un nulla di fatto e con toni non proprio distesi sulla nomina di questo garante per l'infanzia e l'adolescenza. È stata una seduta tesa, come giustamente notavi, segnata da sospensioni, riunioni dei capigruppo, trattative serrate. Alla fine, su proposta del presidente della regione Giani, l'aula ha votato il rinvio della nomina in commissione affari istituzionali con 20 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astenuti. Insomma, una decisione che fotografa plasticamente le divisioni non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno dello stesso campo di governo, anche se la maggioranza nega vi sia, diciamo, maretta o comunque poca armonia. Al centro dello scontro questa candidatura dell'ex renziano Stefano Scaramelli, che ha spaccato gli equilibri politici. Il centrodestra è andato all'attacco parlando apertamente di una questione politica, però del resto è anche lo stesso Giani che non vuole prestare il fianco a questa lettura. Il portavoce dell'opposizione Alessandro Tomasi è stato netto, ha detto si poteva votare subito ma si è scelto di fermarsi. Ancora più dura la capogruppo di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta, che denuncia un cambio di regole in corsa e paventa perfino rischi di illegittimità. Nel suo intervento in aula Giani ha provato a ricondurre la partita su un piano istituzionale, sostenendo che il nodo è il metodo, basta, ha detto in sostanza, con votazioni prendere o lasciare su un voto su un solo nome. Serve una rosa di candidati, serve per garantire autonomia e indipendenza a una figura delicata come il garante, su cui lo abbiamo già detto in questi giorni anche le oltre 40 associazioni puntavano il dito. Una lettura della normativa, per inciso parliamo della legge del 2010 sulla nomina del garante, che cambia l'impostazione fin qui seguita, che ha giustificato appunto questo rinvio in commissione. Il governatore ha difeso comunque il profilo di Scaramelli, sottolineandone esperienze e curriculum, ma ha rivendicato soprattutto il nuovo percorso, più nomi, voto segreto e libertà di coscienza per i consiglieri. Dall'opposizione, apriti cielo, non si arretta di un millimetro e la porta parla di un ennesimo pasticcio, accusa Giani di essersi improvvisato legislatore, mettendo addirittura in discussione il lavoro della commissione, in primis del suo presidente Vittorio Salotti in quota Casa Riformista, e rilancia. Secondo Fratelli d'Italia, Scaramelli non avrebbe i requisiti richiesti dalla legge. All'interno della maggioranza invece emergono sensibilità diverse, per quanto poi tutti si siano detti andare nella stessa direzione. Lorenzo Falchi, ad esempio, per Alleanza Verdi e Sinistra, ha sostenuto la necessità di valutare più candidati sulla base di competenze e curricula, ribadendo che il ruolo del garante non può essere trattato come una nomina politica qualsiasi. Più conciliante, mettiamola così, è la posizione di Francesco Casini, area riformista, che parla di scelte di buon senso. Qualche settimana in più non cambia, dice, per un incarico così importante, respinge le accuse di divisione, come si diceva, rivendicando la solidità del cosiddetto campo largo. Resta, insomma, dulcis in fundo, il dibattito e il dato politico, la nomina è ferma, la maggioranza ha mostrato qualche crepa e l'opposizione è pronta a dare battaglia anche sul piano procedurale. Il garante, senza nome, senza volto, torna in commissione, insomma, si cercano nuovi metodi, evidentemente, forse anche nuovi equilibri.
Grazie a Sandra Salvato, certamente una vicenda che diventa abbastanza così difficile da gestire anche per la maggioranza. Molte le associazioni, come dicevamo, come ricordava anche Sandra Salvato, che hanno espresso in queste settimane la propria perplessità, non rispetto alla persona Scaramelli, ma rispetto al curriculum e anche alle alternative possibili. Tra queste anche l'Associazione dei Tutori Volontari Minori Stranieri Non Accompagnati alla Regione Toscana. Sentiamo Laura Pecchioli, che è appunto dell'associazione.
La questione è molto delicata perché si tratta di una figura di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza, una figura importante che dovrebbe essere al di fuori di qualsiasi trattativa o promessa politica, diciamo, di scambio di favori, di compensazioni. Una figura di garanzia che il mondo del terzo settore, sulla quale il mondo del terzo settore, che si occupa di minori, di adolescenza e di rispetto dei diritti dei più fragili, guarda con molta attenzione. E invece qui è stato fatto un enorme pasticcio, perché hanno creato un bando ufficiale con tutti i crismi, che prevedeva la presentazione di un curriculum con tanto di firma certificata, un curriculum appunto certificato, e poi al quale si sono presentati, noi sappiamo, ben 8 candidati, autocandidati, e poi c'era anche la possibilità per candidature terze. E infatti noi, come Associazione dei Tutori della Toscana, abbiamo sostenuto una delle 8 candidature, quella dell'ex magistrato Luciano Trovato, presidente del Tribunale per i Minori. Ma al di là della nostra scelta, le 8 candidature presentate hanno tutte un curriculum assolutamente rispettabile, di competenza, perché questo noi chiediamo le competenze per una figura di garanzia. E invece fra queste 8 candidature è stata scelta, senza neanche ascoltare in audizione, cosa non dovuta, ma diciamo che sarebbe stata auspicabile data la delicatezza, ascoltare gli 8 candidati, è stato scelto per l'appunto un signore che a cui era stato promesso una compensazione per un posto non ottenuto. E qui, e chiudo, diciamo, questa prima parte, siamo anche sbigottiti dal fatto che questo signore sia andato in una televisione privata, TV Siena mi pare che si chiama, in una trasmissione, a reclamare candidamente che gli era stato promesso, come se appunto le figure istituzionali e di garanzia fossero oggetto di scambio e di compensazione fra collaboratori, amici. Voi. Io non so se siamo nell'ambito del lecito o dell'illecito, provvederà qualcuno con competenze diverse dalle mie a valutare questa cosa qua. Io però, che ho un grandissimo rispetto per le istituzioni, certo, democratiche, ritengo questa cosa volgare, arrogante e francamente non degna della storia della Regione Toscana.
Tenax Club presenta Vivo, Festa del Lavoro Creativo, seconda edizione, il 1° maggio all'Ippodromo del Visarno a Firenze. Dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, Creative Market, Street Food e Kids Area. Sul palco dal dub alla club music, dall'ambient alla reggae con Alex Neri, Marcolino, DJ Graf, Empress Sativa e Paolo Baldini Dub Files, Carlo D612, Mystic Vibre, Cole, Dizzy Junior e Lorenza DJ Lo Calamandrei. Vivo, Festival del Lavoro Creativo. 1° maggio, all'Ippodromo del Visarno, a Firenze.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Mercoledì 29 aprile alle 21, Il Tartufo di Molière, regia di Domenico Amendola. Spettacolo che unisce satira sociale e comicità da dramma borghese, tra equivoci e ironia. La commedia diverte e colpisce le contraddizioni della società di ieri come di oggi.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per 8 racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Anche sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, per un intervento edilizio dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina, divieto di transito in via dei Della Robbia tra via La Farina e via Nardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Dunque, la Fondazione Antonino Caponnetto ha tenuto una conferenza stampa questa mattina al Giardino Caponnetto, peraltro, comunicare i dati raccolti quartiere per quartiere sulla criminalità Firenze nel primo trimestre del 2026, naturalmente in confronto anche con quanto accaduto nel primo trimestre dello scorso anno. Buonasera, grazie di essere con noi, Salvatore Calleri, Fondazione Caponnetto.
Grazie a voi, amici di Controradio.
Che emerge?
Puntuali, attenti.
Che emerge? In questo rapporto.
Allora, ci sono anche delle luci e delle ombre, però abbiamo i dati che complessivamente calano, non di tantissimo, però abbiamo un calo, con una situazione migliorata al quartiere 2, quartiere 3, quartiere 4 e quartiere 5, non migliora tendenzialmente al quartiere 1 e con delle zone che rimangono calde, che sono sempre le zone attorno alla stazione, non tanto la stazione oramai presidiatissima, la zona di San Jacopino, ancora la zona delle Cacene, nonostante sono cambiati i gruppi lì presenti. Migliora invece a Santo Spirito, dove la sinergia fra carabinieri della stazione, locali, Padre Pagano e tutto il resto sembra funzionare. E questo è già da un po' che sembra funzionare, quindi a Santo Spirito sta migliorando. È peggiorata nel numero degli omicidi, perché ne abbiamo uno nel primo trimestre, mentre l'anno scorso non ne avevamo, che è avvenuto al quartiere 5 a febbraio, e questo è un dato preoccupante. E complessivamente abbiamo un'allerta che si estende anche al secondo trimestre sugli accoltellamenti. le aggressioni e gli accoltellamenti che ne conseguono non è un dato in calo. E questa è una cosa che ci dà un minimo di preoccupazione, perché dobbiamo capire ora che si arriva al periodo più caldo, quando di solito aumentano,
capitale,
che situazione avremo.
Voi avete fatto anche luce su quelli che sono un po' i mutamenti, no, dello scenario criminale.
Sì, noi dobbiamo stare attenti in questo momento sulla criminalità di strada, poi si può aprire sulla criminalità mafiosa, si può aprire una trasmissione di tipo 6 ore con noi.
Certo, sì. Ne abbiamo fatte, come ricorderà,
storicamente
ancora.
Mi conoscete per
certo,
quello.
Esatto.
Allora, sulla criminalità di strada noi dobbiamo stare attenti al fenomeno delle gang giovanili, perché comunque ne abbiamo tante, la maggior parte è poco più che bullismo, però oggi anche il bullo è col costello, cioè siamo passati alla fase in cui ce l'hanno tutti, ce l'ho anch'io, alla fase in cui è figo avere il costello. Questo è un problema.
Però su questo noi abbiamo letture differenti. Noi ospitiamo spesso, lo saprai, i nostri microfoni, anche il professor Scalia, che insegna sociologia alla devianza all'Università di Firenze, e lui tende a negare il problema delle baby gang.
Lui tende a negarlo, ma io infatti con Scalia non vado d'accordo.
Ah, ok.
Scalia ci stimiamo a vicenda,
diciamo,
ma
abbiamo letture diverse. Ecco, mettiamola così.
Siamo carissimi amici, cioè, ci stimiamo.
Siciliani entrambi.
È omonimo del nostro Scalia, tra l'altro, esatto, anche se non sono parenti, ma infatti abbiamo due posizioni diverse. Lui ha una posizione poi da sociologo, io ho una posizione da analista criminale di chi va in strada. E quindi io ho la strada, le segnalazioni, i rapporti diretti con le forze dell'ordine, quindi non sono d'accordo. Se volete sono disposto a confrontarsi.
Ma questo prima o poi lo faremo. Intanto grazie per averci aggiornato.
Grazie. Buonasera. A voi come sempre.
Grazie Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Ornella Galeotti, la PM che ha indagato sugli abusi sui bambini alla comunità del Forteto, parla davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta e dice: nello Stato nessuno ha pagato, anzi c'è chi ha fatto carriera. I particolari da Raffaele Palumbo.
La vicenda del Forteto sembra non avere fine. Nelle parole della magistrata che su quella vicenda indagò c'è tutta l'amarezza di chi ha la consapevolezza che quella storia si porterà sempre dietro una percentuale di impunità che nessuna giustizia potrà mai sanare. Ornella Galeotti è la PM che ha indagato sulla comunità di Vicchio, dove si consumavano abusi e maltrattamenti nei confronti dei bambini che dovevano proteggere, bambini che venivano affidati al Forteto dal Tribunale dei Minori. La storia è tristemente nota e giudiziariamente si è conclusa nel 2019 con la condanna definitiva del fondatore della comunità, Rodolfo Fiesoli, morto ad 84 anni nel 2025. Ornella Galeotti parla oggi davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta e il suo è un atto d'accusa nei confronti di quei pezzi di Stato e di funzionari dello Stato che non hanno mai dovuto rispondere, pagato o semplicemente chiesto scusa. È un atto d'accusa soprattutto nei confronti del Tribunale per i Minori. Nella sentenza, dice la Galeotti, confermata poi in appello e in Cassazione, ci sono tutte le responsabilità dei magistrati che si sono occupati dei minori del Forteto. A seguito della sentenza, dice ancora la Galeotti, non è stata svolta nessuna azione disciplinaria e nessuna delle strutture appartenenti allo Stato. E ancora, ricorda, quando si cominciò a vedere che c'era materiale serio i colleghi mi tolsero il saluto. Dunque per la vicenda del Forteto nessuno dello Stato ha pagato, anzi c'è chi ha fatto carriera e nessuno ha mai chiesto scusa alle vittime. Evidentemente, conclude la Galeotti, sono convinti di aver agito per il meglio.
Dopodomani la festa dei lavoratori, 1° maggio, il lavoro dignitoso, il tema scelto dalla CGIL e dalla CISL UIL per le celebrazioni questo 2026. Manifestazione nazionale si svolgerà a Marghera, in Veneto, in Toscana saranno decine invece le iniziative con cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali, ritrovi festosi in tutte le province della regione. Segretario generale CGIL Toscana Rossano Rossi sarà al corteo di Empoli alle 9, concentramento e corteo con partenza da Via Roma e comizio conclusivo della segreteria CGIL nazionale con Maria Grazia Gabrielli. La segreteria generale CISL Toscana Silvia Russo sarà a Marghera, mentre Catiuscia Bigliotti, componente segreteria regionale CISL Toscana, sarà all'iniziativa di Pisa, un concentramento 9:30 piazza Vittorio Emanuele e comizio conclusivo in piazza Garibaldi. Qui le conclusioni sono di Fulvio Fammoni, CGIL nazionale. Segretario generale UIL Toscana Paolo Fantappie sarà invece al Sesto Fiorentino, dove interverrà comizio conclusivo e manifestazione che prenderà il via alle 10 da piazza Gino. Cinori. E il 1° maggio a Firenze dei sindacati di base invece vedrà un corteo contro guerra, sfruttamento e carovita, manifestazione promessa 2SB, Cobas e Cub. Partirà da Piazza Indipendenza alle 10, passerà per Via Nazionale, transiterà davanti alla sede di Confindustria in Via Valfonda, quindi stazione Santa Maria Novella, via Palazzolo, per poi concludersi davanti al consolato statunitense Lungarno Vespucci. Sentiamo le voci di Alessandro Nannini De Cobas e Dario Furnari dell'OSB.
Si dice basta guerre, basta carovita e basta sfruttamento. Le guerre, logicamente, come cittadini, come lavoratori, lavoratrici, come studenti, eccetera, ci sta colpendo solo esclusivamente noi, questo è chiaro. Quindi le guerre non vanno fatte. Tutti dicono no alla guerra, però alla fine c'è chi le continua a sovvenzionare, c'è chi continua a spendere soldi, a mettere investimenti per armi all'Ucraina o armi d'altra parte, cioè quindi si spende su questo. E invece va contro il carovita, perché oggigiorno sta vedendo quello che sta succedendo tutti i giorni, la vita non è più accettabile con questi salari, o indipendentemente dalla guerra o no, e più lo sfruttamento, perché la classe operaia a questo punto è sempre quella più che va a essere sfruttata con i contratti interinali e con tutti i contratti a perdere, eccetera.
Tutto quel pezzo di società che di fatto paga una crisi che non è prodotta dalla società del lavoro, ma anche del non lavoro. Il collegamento tra la guerra e il lavoro è un collegamento sempre più urgente. Quando noi diciamo no alla guerra, non stiamo facendo teorie politiche, ma stiamo dicendo qualcosa che riguarda i processi concreti, perché il piano generale che ci fa essere contro la guerra si collega direttamente al piano particolare del qui dell'ora e anche di Firenze, come di tante altre città d'Italia, del nostro paese tutto. Allora il 1° maggio vuole caratterizzarsi per questo, ed è per questo che partiremo da qui, da Piazza Indipendenza, che era stata Piazza Gaza, perché ci continua, convince e vogliamo continuare a sostenere la nostra vicinanza alla resistenza dei popoli oppressi, ma vogliamo anche rivendicare tutte le questioni sindacali che riguardano il lavoro e che hanno a che fare con scelte politiche di economia di guerra belliche, che di fatto non condividiamo.
Oggi c'è stato un presidio volantinaggio a Careggi, davanti all'ospedale di Careggi a Firenze, per denunciare la grave carenza di personale e chiedere assunzioni immediate. Buonasera Alessio Branciamore, segretario FPCGL Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Ci dica un po' i motivi di questo presidio.
Ma oggi abbiamo presidiato a Careggi e lo faremo nelle prossime settimane anche negli altri principali ospedali della nostra provincia, per denunciare una situazione che sta diventando sempre più insostenibile, quella della carenza di personale. In questi anni, anche per dover ottemperare a una serie di imposizioni che vengono dai tagli del governo, insieme al definanziamento del sistema sanitario pubblico, nei fatti il nostro sistema sanitario sta perdendo personale. A Careggi, ma la situazione è uguale anche negli altri ospedali. Negli ultimi 3 anni abbiamo perso circa 200 persone, di operatori, infermieri, OS, tecnici laboratorio, che lavorano tutti i giorni nell'ospedale. Questo inizia ad avere delle ripercussioni che sono sempre più insostenibili, sia sui carichi di lavoro, sia sulla qualità dell'assistenza, che nella lunghezza delle liste d'attesa poi per i cittadini, che per noi oggi abbiamo iniziato a lanciare l'ulteriore grido d'allarme, per in difesa della sanità pubblica e di chi lavora nella sanità pubblica.
Grazie Alessio Branciamore, segretario FPCGL Firenze, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
1 maggio, festa del lavoro. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 1 maggio, su Controradio.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di 1 maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle 4 piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Controradio.
Don't close your eyes. Deaf in our cries. Blind in our pain. Invisible in our darkest day. Don't close your eyes. Deaf in our cries. Blind in our pain. Invisible in our darkest day. Stay united to change it. We should never surrender.
Fight.
Stay united to change it. We should never surrender.
Fight.
Stay united to change it.
E ora ci occupiamo di buche, buche a Firenze. Tanto che non si sentiva parlare di buche a Firenze, una volta erano un po' il piatto forte, soprattutto della nostra trasmissione Bescavato Vecchia Talpa. La denuncia delle buche di Firenze se ne è occupato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi. 12.000 interventi un anno sono un dato importante, ma la vera domanda è: funziona davvero? E questo il punto che ha sollevato Masi intervenendo sul tema appunto della manutenzione stradale e della operatività del servizio che, come sappiamo, è affidato ad AVR, oggetto di un question time presentato i giorni scorsi. Secondo quanto riferito dall'amministrazione, nel primo anno del nuovo Global Service sono stati effettuati circa 30 interventi al giorno, un dato però che secondo Masi non basta a fotografare la reale condizione delle strade cittadine. Sentiamo Masi, oggi ospite a Dillo a Controradio.
A nostro avviso serve chiarezza, trasparenza e soprattutto un controllo vero sulla qualità degli interventi. Parliamo un attimino, come si dice, del servizio pubblico stradale.
Sì.
Cioè, qui è affidato a VR, che riguarda e si occupa principalmente, come si dice, della sicurezza stradale, del decoro urbano e della qualità di conseguenza della vita ai cittadini. Quindi noi tutti i giorni viviamo in centro e questo è un tema fondamentale, e parliamo tra l'altro di cifre anche importanti, perché in termini di risorse sono state investite 38 milioni di euro in 3 anni. Quindi se noi giriamo per il centro, da lì nasce anche un sacco di sinistri stradali che sono dovute proprio all'asfalto che non è mantenuto in maniera, secondo me, secondo tanti, secondo i cittadini, in maniera adeguata. E su questo posso permettermi anche di fare una riflessione importante, perché abbiamo investito, tra l'altro ha investito la pubblica amministrazione sulla Smart City Control Room, che per chi ci ascolta è una sorta di grande fratello che dà tutta una serie di informazioni a chi sta dietro questi uffici per poter organizzare gli interventi, per poterli monitorare, per capire quando intervenire. E a mio avviso, pur avendo, anche qui parliamo di cifre, speso 2,5 milioni di euro, è sfruttata questa control room al 5%.
Apre prima sosta, il rifugio per i lavoratori precari della Piana Fiorentina, uno spazio di dire a chi lavora e ha bisogno di un'assistenza sindacale, chi è disoccupato cerca di orientarsi al mondo del lavoro, i rider che hanno necessità di riparo e ristoro tra una consegna e l'altra. Spazio è stato inaugurato ufficialmente in via Gattinella 20 a Campi Bisenzio, in un immobile gestito dalla cooperativa Il Girasole. Sentiamo l'assessore alle politiche sociali di Campi Bisenzio, Lorenzo Ballerini.
Lo spazio che vuole essere innanzitutto un rifugio, come sta stato definito, uno spazio di accoglienza e di rifugio per i lavoratori e le lavoratrici del territorio, i rider che hanno bisogno di un momento di riposo e di ristoro, e quindi lì possono ricaricare i propri mezzi, ma anche appunto scaldarsi una vivanda, riposarsi e comunque trovare un punto di ristoro. Ma vuole essere anche uno sportello in cui poter andare a denunciare le proprie condizioni di sfruttamento se ci sono, trovare come uno spazio di consulenza, e quindi vuole essere un presidio di legalità per prevenire di fatto lo sfruttamento del nostro territorio, denunciare condizioni e situazioni di irregolarità o di rischio, e quindi come dire un punto di riferimento non solo per Campi Bisenzio ma per tutto il territorio della Piana. Un progetto nato da una sinergia importante di diversi attori che voglio ringraziare, fra tutti ovviamente il sindacato, la CGL, il terzo settore, Cooperativa Girasole e la Società della Salute, oltre al comune di Campi Bisenzio. Una sinergia, una rete che ha messo in piedi questo sportello, questo spazio, questo presidio che per certi versi è un unicum, diciamo, sul territorio, ma non solo.
È online casamuseosiviero.toscana.it, il nuovo portale dedicato alla casa Museo Rodolfo Siviero, il villino sul Lungarno Soderini a Firenze, attualmente interessato da un importante intervento di restauro e riqualificazione, con riapertura prevista entro l'inizio del 2027. Il sito è stato presentato questa mattina. Paolo Baldi è dirigente del settore cultura, Regione Toscana.
Quindi lui è stato un vero e proprio 007 dell'arte, che è andato fuori dall'Italia, in Germania, in altri paesi, a cercare tutte queste opere che erano state portate via, e ha avuto un ruolo fondamentale anche perché è riuscito a inserire dentro i trattati di pace proprio una specifica indicazione che il patrimonio doveva tornare nel nostro paese, anche se l'Italia era un paese sconfitto, però sappiamo che aveva partecipato anche attivamente nella fase finale, grazie alla resistenza, ai partigiani, alla sconfitta, quindi a cacciare, diciamo, i nazifascisti, e quindi questo è stato direi ecco una delle ricadute positive del lavoro di Siviero. Siviero aveva raccolto una importante collezione di opere sia di arte antica che di arte moderna in questa sua casa museo, che è stata donata poi alla Regione Toscana dai suoi eredi. Oggi il luogo è in via di ristrutturazione, quindi attraverso il portale dedicato a Casa Siviero sarà possibile conoscere la storia di Siviero e anche naturalmente le opere che noi stiamo digitalizzando. C'è già un importante archivio e molti elementi davvero della sua vita avventurosa, quindi dai rapporti suoi con importanti artisti, De Chirico e Manzù in modo particolare, anche ad elementi assolutamente originali come la sua macchina, la sua Chevrolet degli anni 50, una macchina degli anni 50 che Regione Toscana sta restaurando e che sarà collocata poi nel cortile di questo villino ottocentesco che si trova sul Lungarno Seristori l'anno prossimo, quando i lavori termineranno.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia questa sera la dedichiamo al professor Gianfranco Gensini, uno dei luminari della medicina fiorentina, preside del corso di laurea in medicina e chirurgia e poi anche della facoltà di medicina e chirurgia a Careggi. Gensini è indubbiamente un personaggio che ha segnato la storia civile e appunto professionale della nostra città, e non solo. Per ricordarlo, è scomparso, per l'appunto per ricordarlo ci facciamo aiutare dalla collega Ilaria Olivelli della Nazione. Grazie di essere con noi, Ilaria.
Ciao, buonasera a tutti.
Che personaggio era Gensini?
Beh, Gensini sicuramente è un grande personaggio che ha fatto la storia non solo della medicina ma anche della sanità, perché è un politico sanitario di grande livello. Ovviamente era anche un barone, proprio si intendeva per barone universitario, quindi è un personaggio che è stato tanto amato quanto odiato, sicuramente anche amato dalla politica. È stato per molti anni un consulente importante di Enrico Rossi quando era assessore alla sanità, e poi è stato anche un consulente dell'Istituto Superiore di Sanità, era un membro a tutti gli effetti all'interno degli organismi sanitari nazionali, dove comunque si decidevano linee guida.
E è stato molto attivo sul fronte della prevenzione e cura del cuore, no? Tante cose che oggi, tante pratiche, tante procedure che oggi vengono utilizzate, salvavita, sono state in qualche modo codificate o comunque dipendono dalla sua attività.
Sì, sicuramente lui è stato anche un precursore, aveva veramente un uomo di visione, oltre che un uomo di potere, un uomo di visione che ha nel dipartimento di cardiotoracico ha introdotto nuove pratiche e soprattutto è diventato poi la cardiochirurgia fiorentina, è diventata uno dei fiori all'occhiello della sanità italiana, del sistema sanitario pubblico. Ma a lui si devono anche importanti introduzioni e avveniristiche, se si pensa che tipo la fitoterapia, che ancora oggi fitoterapia clinica, quindi il curare con farmaci che poi sono chimici ma comunque provengono dalle piante, lui ha introdotto il corso all'interno del corso di laurea in medicina, ha introdotto l'insegnamento e poi ne ha fatto anche un master, e questo, diciamo, è successo a Firenze prima che in tutte le altre università italiane. E poi si deve pensare che lui ha ristrutturato il modello della medicina d'urgenza, il pronto soccorso, così come lo vediamo adesso, è stato pensato e organizzato da lui con i medici dell'emergenza. Quindi, insomma, in tante branche della medicina lui ha avuto una visione prima degli altri, cioè è stato un uomo un visionario, e poi chiaramente non perché appunto se ne sia andato, ma ovviamente aveva anche degli aspetti diciamo di detenzione del potere, in cui a Careggi non si smuoveva
fu coinvolto in una inchiesta relativa per l'appunto alla gestione dei concorsi, poi ne uscì pulito, no?
Lui assolutamente sì, poi dopo a quella successiva che è ancora in corso, sì, lui era già uscito fuori, quindi non è entrato dentro quella. Comunque, diciamo, anche se lui è andato in pensione ormai da più di 10 anni, era andato in pensione da più di 10 anni, era tutt'altro che in pensione, ecco, lui continuava a fare disfare a 80 anni. È un peccato, è un dolore, è una mancanza importante per la sanità toscana, perché comunque lui continuava a contribuire con idee, proposte, e sicuramente al di là dell'aspetto, diciamo, deteriore, se può avere il termine barone, perché poi ci confluisce un potere, anche un potere di amministrare, di decidere, di fare, eccetera, è vero che ora a Careggi la parte universitaria, i poteri sono diventati tanti, e quindi non c'è più un referente solo, cioè, non è che sia scomparsa la baronia, si è modificata,
è meno visibile, diciamo così, meno visibile,
esatto, cioè più frammentata, si è parcellizzata.
Comunque una persona che ha segnato quello che dicevi, non solamente la vita accademica, la vita anche professionale, e il presente e, se vogliamo, anche il futuro della sanità toscana. Grazie di essere stata con noi, Ilario Livelli, La Nazione. Buon lavoro a te, buona serata.
Grazie, buona serata a tutti.
La gestione del potere ha una serie di sfaccettature che ovviamente, però indubbiamente, Genzini, 650 pubblicazioni scientifiche, avete sentito, no? la quantità e la qualità di quelle che sono stati dei suoi interventi, le sue idee, il suo valore e le sue visioni all'interno del comparto medico toscano. Veniamo alle previsioni del tempo, però prima vi volevo dare aggiornamento sull'incendio al Monte Faeta in Toscana. Sono ancora in corso le operazioni di spengimento perché sono molto complicate, spengimento e messa in sicurezza dell'incendio. Incendio divampato nel pomeriggio di ieri appunto sulle pendici del Monte Faeta, in territorio comunale di Lucca. Durante la notte le fiamme avevano intaccato principalmente il sottobosco. Dalla prima ora del mattino il sistema regionale è stato potenziato per avviare le operazioni di contenimento e bonifica. Per fronteggiare l'emergenza, sfruttare al massimo le ore diurne, sono stati operativi sul campo anche 2 elicotteri e il sistema regionale antincendio boschivo, oltre a 10 squadre a terra. A destare particolarmente preoccupazione naturalmente la situazione di siccità che interessa il territorio, a cui si aggiunge l'allerta media, un codice giallo per vento che è stata emessa per domani. Naturalmente rimanete aggiornati sul nostro sito, sui nostri canali social. Previsione del tempo: sulla Toscana domani cielo inizialmente nuvoloso con possibilità di locali deboli precipitazioni in prossimità dei crinali appenninici in esaurimento in mattinata, poi nel pomeriggio in prevalenza cielo sereno poco nuvoloso, i venti sono moderati da nord-est con locali forti raffiche, i mari poco mossi sotto costa al largo, le temperature le minime, leggero aumento, le massime invece in calo sensibile nell'interno, stazionarie invece su lungo la costa. È tutto, ora tra poco la linea Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ciao ciao.